Mi chiamo Marcella e lavoro da 15 anni all'ufficio anagrafe del comune. Dicono che lì dentro il tempo si misuri in fotocopie e timbri, ma io ho imparato a riconoscerlo dagli occhi delle persone. Quelli che entrano impazienti, quelli che escono sollevati, dopo aver ritrovato un documento o un pezzo della propria storia. Non è un lavoro che emoziona, ma in qualche modo mi somiglia. È ordinato, affidabile e concreto. Mi piace l'odore della carta, le penne allineate, i gesti che si ripetono sempre uguali. Una firma, un sorriso, un buona giornata, detto anche quando non ne hai voglia. Torno a casa verso le 3, con le mani fredde e la testa piena di rumori, le voci dei colleghi, il ticchettio della tastiera del PC, i passi nei corridoi. Mi accoglie il disordine buono della mia famiglia, scarpe lasciate in giro, bicchieri mezzi pieni, un profumo di sugo che arriva dalla cucina. Sandro, mio marito, insegna in un istituto tecnico. È un uomo quieto, di quelli che parlano poco, ma quando lo fanno riescono a farti sentire al sicuro. I nostri figli hanno 12 e 9 anni, età in cui ti sembrano ancora bambini, ma sono già un po' adulti. Non abbiamo grandi sogni da inseguire, ma un equilibrio fatto di piccole cose, le cene tutte insieme, la gita la domenica, qualche discussione che si spegne sempre con un abbraccio. Ogni tanto mi dico che la mia vita somiglia a quella dei timbri dell'ufficio, regolare, precisa, sempre nello stesso spazio. Ma poi Sandro mi guarda, o i bambini mi saltano addosso, e mi ricordo che dentro quella routine c'è amore. Un amore che fino a poco tempo fa credevo solido come le fondamenta della nostra casa. Ma negli ultimi tempi Sandro è diverso. Non saprei dire quando ho iniziato ad accorgermene. Forse un sabato mattina, mentre tagliava il pane e restava fermo a guardare il coltello. Come se avesse dimenticato cosa stesse facendo. Oppure una sera, quando ho provato a raccontargli di una collega buffa. Lui ha sorriso solo a metà, distratto da un pensiero che non mi ha voluto consegnare. All'inizio non ci ho dato peso. Succede, mi sono detta. Ma con Sandro era diverso. Il suo silenzio sembrava abitato, come se dentro gli si fosse accesa una lampadina che però non illuminava più me. La mattina, quando usciva per scuola, avevo l'impressione che se ne andasse un pochino più lontano del solito. «Va tutto bene?» gli ho chiesto un giorno mentre piegavo la biancheria sul letto. «Sì, certo, ho solo tante cose per la testa.» Lo ha detto con la voce di chi non vuole mentire, ma nemmeno raccontare. Io mi sono sempre fidata. Noi due siamo cresciuti insieme, nell'idea che la fiducia sia la forma più alta dell'amore. Mi piace pensare che l'amore non sia fatto solo di passioni o di gesti grandi, ma anche di lasciarsi dello spazio. Eppure da qualche settimana in quello spazio c'è qualcosa che mi pesa. La sera, mentre i bambini dormono e la casa tace, io lo osservo. Sta seduto in poltrona, il giornale aperto, ma gli occhi lontani. Gli chiedo se vuole un tè, lui annuisce. Mi siedo accanto, ma il silenzio è così fitto tra noi che quasi mi fa paura. Forse sono io a immaginare, penso, forse è solo un periodo. Eppure c'è una piega nuova nel suo modo di vivere i giorni, un'inclinazione nel cuore che non riesco a leggere. Un sabato di metà ottobre, mentre preparo la colazione, mi dice che devo uscire per una commissione veloce. «Torno subito», aggiunge, con quel tono neutro che sa di bugia gentile. Lo guardo infilarsi la giacca, raccogliere le chiavi e sento che un nodo mi stringe la gola. Resto qualche minuto immobile, poi senza capire davvero perché, prendo anch'io la giacca. Quel giorno, per la prima volta, decido di seguirlo. Lo seguo a distanza, con il battito che mi martella nelle orecchie, come se stessi facendo qualcosa di terribile. Non sono mai stata una donna sospettosa. Sandro è sempre stato trasparente con me, anche nelle sue assenze. Ma quella mattina sento che c'è qualcosa che non torna e la paura mi spinge più della ragione. Lo vedo parcheggiare davanti a un bar del centro, si guarda intorno, controlla l'orologio. Poi arriva lei. una ragazza poco più che ventenne, capelli castani, un sorriso luminoso che spacca il freddo di ottobre. La vedo avvicinarsi e lui si alza per abbracciarla. Un abbraccio vero, un abbraccio stretto, lungo. Mi manca il fiato. Resto ferma dall'altra parte della strada, dietro il parabrezza appannato della mia macchina, a guardare mio marito sorridere come non fa da settimane. Lei parla, gesticola, lui ascolta commosso. Vorrei scendere a urlare e chiederle chi è, cosa sta facendo. Ma resto lì inchiodata, dal dolore. È incredibile quanto velocemente possa sgretolarsi una certezza. Bastano pochi minuti per rimettere in discussione anni di fiducia, di abitudine, di vita insieme. Li guardo camminare verso il parcheggio. Lei gli sfiora il braccio. Lui le risponde con un gesto gentile. E io mi sento improvvisamente vecchia, invisibile e fragile. Quando lui si allontana, io riparto. Guido senza sapere dove andare. La prima sensazione è la rabbia. Per una bugia, per la mia ingenuità, per quella ragazza che non conosco. Poi arriva il pianto, lento, pesante, mi scende addosso come un temporale improvviso. Rientro a casa in fretta, chiudo la porta e mi appoggio al muro. Tutto mi sembra diverso, il tavolo, le tazze, persino la luce che entra dalla finestra. Mi viene da ridere e subito dopo da urlare. Penso ai nostri figli, alla nostra vita insieme e a come un solo gesto possa demolire tutto. Mi dico che quando tornerà gli parlerò, che gli urlerò contro e lo caccerò di casa. Ma dentro, sotto la rabbia, sento già un'altra cosa. La paura di scoprire la verità. Mi siedo sul divano, stringo il cuscino tra le braccia. Poi mi alzo, vado in cucina e torno indietro. Mi specchio distrattamente nella vetrina, ho gli occhi gonfi, i capelli spettinati, l'espressione di una donna che non riconosco. E a quel punto mi viene in mente la ragazza del bar, giovane, bella, viva. Io invece mi sento logora, come se qualcuno mi avesse tolto la pelle. Quando squilla il telefono, sobbalzo. È lui. «Marcella, sto tornando. Guarda che dobbiamo parlare. Solo questo». Nessuna spiegazione, nessuna dolcezza. E quella frase, guarda che dobbiamo parlare, mi si pianta nello stomaco come un chiodo. Chiudo la chiamata e mi ritrovo a camminare avanti e indietro per il corridoio. Ogni cosa mi irrita, il disordine dei bambini, il profumo del suo dopobarba, persino il quadro che abbiamo scelto insieme. Penso che potrei buttare via tutto, ricominciare da zero, magari imparare a stare anche da sola. Poi mi siedo e comincio a piangere. Un pianto scomposto, un pianto senza grazia. Piango per la rabbia, per l'umiliazione, per quella fiducia che credevo incrollabile e invece si è sgretolata in un'ora. Parlo a voce alta come se fossi una pazza. Come hai potuto, Sandro? Io ti credevo. Fuori il cielo si è fatto grigio. Le ombre della sera cominciano a entrare dalle finestre e mi sembra che la casa stia diventando più grande, più vuota. Mi rendo conto che non voglio davvero litigare, voglio solo che mi dica che non è come penso, voglio solo che mi guardi come facevo una volta e mi restituisca tutta la pace che mi ha tolto. Poi sento la porta aprirsi. È arrivato il momento della verità. Sandro entra piano, come se avesse paura di svegliare qualcosa. Resta per qualche secondo sulla soglia, con la giacca ancora addosso e lo sguardo basso. Io lo fisso, le mani strette a pugno. «Vuoi dirmi dove sei stato?» riesco a dire, ma la voce mi trema più della rabbia che sento. «Marcella, lasciami spiegare». «Spiegare che cosa? Ti ho visto, Sandro, ti ho visto con quella ragazza». Lui chiude gli occhi, ispira forte, poi si passa una mano sul viso. «Lo so, e immagino cosa hai pensato, ma non è come credi». Rido, un suono secco, amaro. «E come dovrei credere? Che sei andato a prendere un caffè con tua nipote?» Lui alza lo sguardo e nei suoi occhi non c'è colpa, ma un dolore diverso, profondo. «Non è mia nipote, è mia figlia». Resto immobile. Le parole mi arrivano come una scossa. Lui continua con la voce bassa, incerta. Si chiama Luisa, ha 20 anni. Io non sapevo che esistesse. Prima di conoscerti ho avuto una storia con una donna. È durata poco. Ci siamo lasciati e ognuno ha preso la sua strada. Non mi ha mai detto di essere incinta. Poi qualche mese fa Luisa ha chiesto a sua madre chi fosse suo padre e lei le ha fatto il mio nome. Allora mi ha cercato, mi ha scritto. E oggi ci siamo incontrati per la prima volta. Mi siedo senza accorgermene. Tutto mi gira intorno, la stanza, le sue parole, la mia rabbia che si scioglie in confusione. «E perché non me l'hai detto subito?» chiedo. «Perché non sapevo cosa provare, che cosa dire. Avevo bisogno di capire se era vero, se riuscivo a guardarla e sentire che era parte di me. Non volevo coinvolgerti finché non ne fossi stato sicuro». Lo guardo. Ha gli occhi lucidi, la voce rotta. Quell'uomo che io credevo colpevole ora mi sembra solo fragile, spaventato, umano. Mi si scioglie dentro qualcosa, una tensione che non sapevo più reggere. Resto in silenzio e poi sussurro soltanto «E adesso?» «Adesso vorrei presentartela, ma solo se tu vuoi». Le sue parole restano sospese, leggere, tremanti, come un ramo piegato dal vento. E restiamo così, uno di fronte all'altra, nel silenzio che segue le verità troppo grandi. Lo guardo e vedo un uomo che non conosco del tutto, non il marito distratto di queste settimane, ma il ragazzo che forse non aveva mai chiuso davvero un capitolo della sua vita. Mi sorprendo a pensare a quella ragazza, Luisa, a come deve essere stato per lei scoprire dopo 20 anni chi è suo padre e a come deve essere stato per lui trovarsi davanti una figlia che nemmeno sapeva di avere. Mi scende una lacrima, ma non è di rabbia, è un dolore buono che apre spazio invece di chiuderlo. Sandro mi si avvicina, incerto, come se temesse che io potessi respingerlo. «Mi spiace per averti tenuto fuori», mi dice piano. «Non volevo farti male, ma non sapevo da dove cominciare». Lo guardo e in un attimo rivedo tutto, i nostri anni insieme, i figli, le mani intrecciate dei momenti difficili, le risate improvvise che ci hanno sempre salvati. Capisco che la vita non è fatta solo di cose chiare, ma anche di sfumature, di errori che non sono colpe. Mi alzo e gli vado incontro. Lui mi afferra le mani, le stringe forte. «Se vuoi che me ne vada, lo capisco», mormora. Sorrido, un sorriso stanco ma vero. «Smettila, Sandro, non sempre il dolore vuol dire fine». Lui mi guarda sorpreso. Mi appoggio al suo petto, sento il suo battito accelerato, l'odore familiare del suo dopobarba. «Stupido uomo che non chiedi mai aiuto», gli dico piano, quasi ridendo tra le lacrime. Lui mi stringe più forte, come se in quell'abbraccio ci fosse la nostra casa, il nostro passato e anche qualcosa di nuovo. Resto così, con il viso sul suo petto, e penso che forse l'amore non finisce quando cambia forma. A volte basta solo dargli un nome diverso. E quello che oggi entra nella nostra vita, Luisa, è in fondo solo un altro modo di chiamare la stessa cosa, amore.